Bene, allora riprendiamo il nostro studio su Samuele. Siamo alla nostra terza puntata. Nella prima abbiamo parlato di Samuele, che è stato stabilito da Dio con tre principali ruoli. Vi ricordate quali? Samuele era
sacerdote.
Poi?
Era profeta.
E anche?
Giudice
di Israele. E poi abbiamo parlato nella seconda puntata, abbiamo parlato un po' quali erano i ruoli e le responsabilità di un sacerdote. Giusto?
Sì.
E abbiamo visto due tipi di sacerdozi. Quali erano?
Il sommo sacerdote e il sacerdote.
Sì, e poi anche un terzo.
Il
sacerdozio secondo l'ordine di
Melchisedeco.
Quindi abbiamo Levi. No, tutti venivano da Levi. Era il sacerdozio levitico.
Da Levi i figli sono Gerson, Keat e Merari. Da Keat è nato Aronne. Da Aronne e Lazar e Itamar.
E da Itamar è nato Eli. E da Eli è nato Ofni
e Phinehas. Invece da Merari Elcana
e da Elcana
Samuele.
Quindi abbiamo detto che Samuele, benché fosse di una famiglia sacerdotale, il suo papà, non era però di quelle famiglie che potevano fare anche da sommi sacerdoti. Sappiamo come è nato Samuele. Samuele, una volta che è nato dopo intense preghiere da parte di sua mamma, e una volta che è nato, la mamma ha deciso di consacrarlo a Dio. Questo significava che non abitava più in casa con i suoi genitori, ma lo ha affidato al sommo sacerdote dell'epoca perché crescesse e vivesse con lui sempre vicino alla casa dell'Eterno. La casa dell'Eterno all'epoca era il tabernacolo, nel quale c'era l'arca dell'alleanza con la presenza di Dio. Ok?
Sì.
Bene. E quindi Samuele viveva con Eli. E insieme a Eli, che era il sommo sacerdote, c'erano i suoi due figli, che erano Ofni e Phinehas. Quello che faremo oggi sarà cercare di vedere insieme come veniva esercitato il sacerdozio ai tempi di Samuele. Perché noi abbiamo cercato di capire un po' quello che doveva fare un sacerdote, ma ai tempi di Samuele i sacerdoti facevano il loro dovere?
A volte.
Punto di domanda. A volte? Proviamo a scoprirlo insieme. Ricordiamoci che Samuele è stato mandato da Dio in un periodo storico di Israele veramente tremendo. È quel periodo storico che si chiama il periodo dei giudici, in cui ciascuno faceva quello che gli pareva e gli piaceva. E leggiamo nel libro dei giudici un sacco di storie terribili, di peccati e cose orrende, trasgressioni che Israele faceva pur essendo il popolo di Dio. E quindi anche ai tempi di Samuele, siamo ancora ai tempi dei giudici, e scopriremo insieme che succedevano delle cose che non erano tanto belle, anzi erano piuttosto terribili agli occhi di Dio. Leggiamo per esempio prima Samuele. Prima Samuele,
versetto.
Con calma. Ok, prima Samuele. Iniziamo a leggere i versetti 3 e 4.
Posso? Ogni anno quest'uomo saliva sulla sua città per adorare ed edificare sacrifici all'Eterno.
Allora, ogni anno quest'uomo saliva dalla sua città per
adorare ed offrire sacrifici all'Eterno. degli eserciti a Shilon, dove erano i due figli di Eli, Ofni e Phinehas, sacerdoti dell'Eterno. Quanto per Elcanas, veniva il giorno di offrire il sacrificio, egli sollevava la moglie. Quanto per Elcanan, veniva il giorno di offrire il sacrificio, egli soleva dare a sua moglie Penina tutti i suoi figli e figlie le loro parti.
Allora, cosa c'è scritto in questi versetti? Sta parlando del papà di Samuele prima che nascesse Samuele, ok? E qua leggiamo che Elcana, che è il papà di Samuele, ogni anno dov'è che andava?
A fare dei sacrifici al tempio.
Sì, non era ancora il tempio, ma era il tabernacolo, perché il tempio non era ancora stato costruito, però questo tabernacolo, che c'era prima del tempio, si trovava a Shiloh. È la città dove si trovava il tabernacolo e i sommi sacerdoti di cui abbiamo parlato prima, Eli, Ofni e Phinehas. Il papà di Samuele portava con sé tutta la sua famiglia e qua c'è scritto che offrivano il sacrificio e poi ne mangiavano anche insieme. Questo ci fa pensare che si trattasse di un particolare tipo di sacrificio, tra gli altri, che si chiama sacrificio di ringraziamento. Nel sacrificio di ringraziamento si offrivano degli animali, però una buona parte di questi animali poi veniva consumato e mangiato dalla famiglia stessa entro un periodo ben preciso. A proposito di questi sacrifici, possiamo leggere nel libro di Levitico. Se noi leggiamo al Levitico, al capitolo 3, Levitico è quel libro in cui vengono stabiliti, appunto, si chiama Levitico da Levi.
Levitico 3.
Tutto quello che facevano e dovevano fare i sacerdoti. Leggiamo Levitico, capitolo 3. Dal versetto 1 al versetto 5.
Quando la sua offerta è un sacrificio di ringraziamento, se offre un capo preso dalla mantia, sia maschio o femmina, lo offrirà senza difetto davanti all'Eterno. Poserà la mano sulla testa della sua offerta e la scozzerà all'ingresso della tenda di convegno. Poi i sacerdoti, figli di Aronne, spargeranno il sangue sull'altare tutto intorno. Di questo sacrificio di ringraziamento presenterà come sacrificio fatto mediante il fuoco all'Eterno il grasso che copre gli intestini e tutto il grasso che aderisce agli intestini, i due reni e il grasso che è su di essi intorno ai lombi e il lobo grasso attaccato al fegato che staccherà insieme ai reni. Quindi i figli di Aronne lo faranno fumare sull'altare sopra l'olocausto che è sulla legna posta sul fuoco. È un sacrificio fatto mediante il fuoco di odore soave all'Eterno.
Allora, cerchiamo di capire due cose. Quindi, chi portava questo sacrificio di ringraziamento? Cosa faceva? Prendeva un bel pezzo
di mandria.
Di mandria, poteva essere un toro, poteva essere... Lo prendeva...
Toglieva le sue visce.
Doveva essere bello, senza difetto, eccetera, eccetera. La prima cosa che faceva, cos'era?
Toglieva le visce.
No, ne faceva una cosa prima.
Scozzava.
No, faceva un'altra cosa prima.
Scozzare la mano sulla testa.
Gli mette la mano sulla testa, prima cosa. Questo mettere la mano sulla testa serve a, come dire...
Calmare.
No, non calmare, ma ha il significato che l'adoratore, cioè quello che offre il sacrificio, si sta immedesimando pienamente con quel torello, per esempio. Ok? Quindi è come se quell'animale fossi io. Ok?
Sì.
E cosa succede a questo animale che sono io?
Viene tranquillizzato.
No?
Vengo ucciso.
Lo sgozzo.
Un trastorno.
Ok? Questo cosa ci dice? Che io... per poter anche solo per ringraziare Dio, io non sarei degno neanche di ringraziare Dio, ma l'unica cosa che noi meritiamo alla presenza di Dio è di essere
perdonati,
di essere
usciti,
di essere sgozzati, ok? Perché siamo talmente indegni e peccatori che questa dovrebbe essere il nostro destino. Però tramite questo sacrificio io metto la mano sull'animale e viene l'animale sgozzato al posto mio. E il suo sangue cosa ne faccio?
Lo spargo.
No, io col sangue, che sono quello che ho portato il capretto, non posso fare niente.
Sull'altare tutto intorno.
C'è una regola. Il grasso e il sangue appartengono ai figli di Aronne. Quindi l'adoratore sgozzava il capretto, ma il sangue veniva preso, leggiamo, dai figli di Aronne. E cosa facevano i figli di Aronne con questo sangue?
Lo spargevano intorno.
Lo spargevano intorno all'altare. L'altare era quel posto dove poi veniva bruciato il sacrificio. Qua è importante che capiamo che cosa faceva l'adoratore e cosa faceva il sacerdote, perché poi se andiamo al versetto 3 cosa scopriamo? Chi è che presenta il sacrificio sul fuoco? Il sacerdote o l'adoratore?
Il sacrificio sul fuoco, il sacerdote, perché l'adoratore deve solo uccidere.
Al versetto 3 però leggiamo invece che è l'adoratore che mette il sacrificio, che presenta il sacrificio sul fuoco. Mentre al versetto 5 leggiamo che i figli di Aronne lo fanno fumare il grasso sopra l'altare. Cosa significa? Significa che abbiamo tolto, l'abbiamo aperto, abbiamo tolto il... un buon profumo di rosso. Abbiamo preso il sangue è stato sparso dai sacerdoti intorno all'altare. E poi abbiamo questo animale da cui abbiamo tolto il grasso. Il grasso lo mettono sull'altare i figli di Aronne, mentre l'offerta e tutto il resto viene presentato dall'adoratore. Ok? E quando si dice fa fumare, non so se vi ricordate il fuoco che c'era sulla griglia l'altro giorno, che abbiamo messo sulla griglia elettrica le costine di maiale.
Sì.
A un certo punto è venuto Gabri a dirmi: sta prendendo fuoco tutto, volevo avvertirti. Ok? Questo perché il grasso, quando c'è il calore, se è troppo vicino prende fuoco, però se non è troppo vicino inizia a fumare, a creare un profumino di odore soave. E il grasso era proprio non poteva essere mangiato, ma dei sacrifici doveva essere bruciato, perché era la parte che aspettava all'Eterno. Ok?
Sì.
Ok. E questo, ricordatelo, perché questo ci permetterà di capire se i figli di Fine e i figli di Eli
facevano
queste cose nel modo giusto oppure no. E un altro versetto che dobbiamo leggere è il versetto 16 dello stesso capitolo. Vai.
Quindi il sacerdote li farà fumare sull'altare come cibo. È un'offerta fatta mediante il fuoco di soave odore. Tutto il grasso appartiene all'Eterno.
Ok, qua abbiamo quella conferma che vi dicevo, no? Che il grasso appartiene all'Eterno e va fatto fumare dal sacerdote. Poi abbiamo ancora al capitolo 7 dello stesso libro, versetti dall'11 al 15, ci dà altri dettagli su questo sacrificio di ringraziamento. Facciamo leggere Gabri, magari, che sentiamo una voce diversa. Levitico 7, 11, 15.
Questa è la legge del sacrificio di riconoscenza che si offrirà al Signore. Se qualcuno lo offre come ringraziamento, offrirà il sacrificio di ringraziamento con l'aggiunta di focacce azime intrise con l'olio, gallette senza lievito unite con olio e fior di farina cotto in forma di focacce intrise d'olio. Oltre alle focacce, potrà offrire pane lievitato in occasione del suo sacrificio di ringraziamento e di riconoscenza. Di ognuna di queste offerte si presenterà una parte come oblazione elevata al Signore. Essa sarà del sacerdote che avrà fatto l'aspersione del sangue del sacrificio di riconoscenza. La carne del sacrificio di ringraziamento e di riconoscenza sarà mangiata il giorno stesso in cui è offerto, se non se ne lascerà nulla fino alla mattina.
Quindi qua vediamo che in occasione del sacrificio di ringraziamento si faceva anche quella che è chiamata oblazione, quindi si presentavano anche delle focacce, però quello che ci interessa notare qua al versetto 15 è che la carne del sacrificio di ringraziamento poi veniva mangiata il giorno stesso. E poi ancora abbiamo i versetti dal 29 al 35 in cui viene specificato quale parte del sacrificio rimaneva poi ai sacerdoti e la potevano utilizzare per mangiare loro.
Dal 29 al 35 Parla ai figli di Israele e di loro: colui che offrirà al Signore il suo sacrificio di riconoscenza porterà la sua offerta al Signore, prelevandola dal suo sacrificio di riconoscenza. Porterà con le proprie mani ciò che deve essere offerto al Signore, mediante il fuoco. Porterà il grasso insieme con il petto per agitarlo come offerta agitata davanti al Signore. Il sacerdote farà bruciare il grasso sull'altare, ma il petto sarà di Aronne e dei suoi figli. Darete pure al sacerdote come offerta elevata la coscia destra dei vostri sacrifici di riconoscenza. Chiunque tra i figli di Aronne offrirà sangue e grasso dei sacrifici di riconoscenza avrà come sua parte la coscia destra. Infatti, dei sacrifici di riconoscenza offerti ai figli di Israele, io prendo il petto dell'offerta agitata e la coscia dell'offerta elevata, e do al sacerdote Aronne e ai suoi figli per legge perenne che sarà osservata dai figli di Israele. Questa è la parte spettante ad Aronne e ai suoi figli dei sacrifici consumati dal fuoco per il Signore, dal giorno in cui saranno presentati per esercitare il sacerdozio del Signore.
Olle, qui abbiamo un altro dettaglio, vediamo se abbiamo capito. Al versetto 29, chi è che presenta il sacrificio? Il sacerdote o l'adoratore?
L'adoratore.
Con le mani di chi le offerte vengono fatte col fuoco? Versetto 30.
Con le proprie mani.
E quindi sono le mani di?
Dell'adoratore.
Ok? Chi dà poi? Poi c'è qualcuno che consegna il grasso e il petto e lo agita come offerta agitata davanti all'Eterno. Chi è questo, l'adoratore o il sacerdote?
Il sacerdote.
È il sacerdote?
Sì.
Il sacerdote,
il sacerdote fa fumare il grasso sull'altare.
Il sacerdote lo fa fumare, ma è l'adoratore che lo consegna nelle mani del sacerdote dopo averlo agitato in alto. Quindi è come se lo presenta al Signore, il grasso è quello che deve essere dato al sacerdote e poi viene consegnato al sacerdote che lo utilizza per farlo fumare sull'altare, ok? Quindi c'è una parte attiva da parte dell'adoratore, non fa tutto il sacerdote. E al sacerdote viene dato il grasso
e la coscia.
Nel sacrificio di ringraziamento, quindi in questo tipo di ringraziamento, la coscia e il petto aspettavano i sacerdoti. Tutto il resto veniva mangiato da chi aveva fatto invece il sacrificio di ringraziamento.
Quindi conveniva fare sacrifici.
Non tutti i sacrifici...
Il petto sarà di Aaron e dei suoi figli.
Tu dici conveniva fare sacrifici. In realtà non tutti i sacrifici ti permettevano di mangiare. C'erano anche dei sacrifici che venivano completamente bruciati, soprattutto se avevano a che fare con il peccato. Questi erano sacrifici di ringraziamento, e siccome sono di ringraziamento, il Signore permetteva anche di gioirne insieme. Allora, detto questo, ok, andiamo un po' a vedere come si comportavano Eli e Phineas. Proviamo a capire che cosa facevano. Andiamo in Samuele capitolo 2. Prima Samuele capitolo 2. Prima Samuele capitolo 2 versetto 12 fino al 17. Allora, iniziamo a leggere magari solo i primi versetti. Dico io basta. Chi è che inizia? Vai.
Ok. Ora i figli di Eli erano uomini. Ora i figli di Eli erano uomini perversi, non conoscevano l'Eterno. Ed ecco come si comportavano questi sacerdoti con il popolo. Quando qualcuno offriva un sacrificio, il servo del sacerdote veniva mentre la carne cuoceva, con in mano un forchettone a tre punte.
Vai avanti.
E lo ficcava nella pentola o nel paiolo.
Cos'è il paiolo?
Sempre un tipo di pentola.
O nel caldelone o nella pignatta, e tutto ciò che il forchettone tirava su, il sacerdote lo teneva per sé. Così facevano con tutti gli israeliti che adoravano a Shiloh. Anche prima che avessero fatto bruciare il grasso, il servo del sacerdote veniva e diceva a colui che faceva il sacrificio: dammi della carne da arrostire per il sacerdote, perché egli non accetterà da te carne cotta ma cruda. E se l'uomo gli diceva: si faccia prima fumare il grasso, poi prenderai quanto vorrai, egli rispondeva: no, me la devi dare ora, altrimenti la prenderò con la mia forza.
Va bene così. Ho capito di meno. Quindi più o meno come facevano, come aveva ordinato il Signore questi due sacerdoti?
No, andavano tipo al mercato.
Come al mercato?
Cioè, andavano dal salumiere e dice: dammi carne cruda perché
ma
non
no, ho ma
dal salumiere?
Cioè, no!
No, da chi voleva fare l'offerta? Chi andava a fare l'offerta? Lui gli dice: dammi la carne.
Allora, abbiamo visto delle cose, no? Era l'adoratore che doveva mettere la carne sul sacrificio, giusto?
Sì.
Ecco, e poi abbiamo visto anche che cosa aspettava da Aaron. Aspettava il grasso che doveva farlo fumare, giusto? Il sangue che doveva versarlo, e poi due parti del corpo dell'animale. Quali erano?
Il petto e la coscia.
Il petto e la coscia.
Destro.
Questi due qua cosa facevano? Probabilmente dicevano: ma il petto e la coscia a me non mi bastano, voglio mangiare di più. Cosa facevano? Avevano addirittura arruolato un servo, il suo compito era, tutte le volte che veniva uno a fare sacrificio, questo servo loro, metteva dentro un bel forchettone grosso per tirar su tutto quello che veniva. Qualsiasi parte venisse su, era dei sacerdoti. Secondo voi quante parti tiravano su?
Tutto.
Ma perché pensate così male di loro? Eh?
Perché così?
Dice, non è che prendevano le parti che spettavano ai sacerdoti, ma tutto quello che coglieva, coglieva. Quello che prendeva.
Ma in che senso il forchettone?
Perché se lo prendi con le mani ti bruci, perché sta bruciando. Allora loro lo prendevano con un grosso forchettone, così.
Come quello della nonna, peccato.
Come quello della nonna? Magari di ferro e non di legno, perché poi prende fuoco, e si portavano via la roba da mangiare, perché se la mangiassero i sacerdoti. E c'erano questi adoratori che invece avevano timore del Signore e sapevano che era importante che il grasso bruciasse, perché il grasso rappresentava proprio che l'offerta era gradita al Signore. Loro non gli permettevano neanche di fare l'offerta come il Signore voleva, e prendevano l'animale che non era ancora del tutto cotto, eppure non facevano bruciare il grasso. E non fare bruciare il grasso era una cosa gravissima, perché voleva dire rubare qualcosa che apparteneva a Dio.
Ma quindi Dio, al chi offriva il sacrificio, lo perdonava comunque, anche se gli altri non gli aveva permesso di farlo.
Sicuramente qua la responsabilità più grande ce l'avevano i sacerdoti, che non permettevano alle persone di fare la volontà di Dio. E quindi i sacerdoti avevano una maggior responsabilità, sicuramente, perché non solo facevano del male loro, ma quello che facevano induceva gli altri a non fare le cose come il Signore voleva, ok? Quindi questo comportamento era estremamente malvagio. E infatti, per questo motivo, al versetto 12, Eli e i figli di Eli vengono definiti come persone che erano perverse. Una persona perversa è una persona che non cammina rettamente nella via del Signore, ma fa le cose storte. Pervertire vuol dire proprio piegare qualcosa che invece deve essere dritto. Mi sembra una cosa grave quella che facevano?
Sì, sì.
Beh, non era l'unica cosa che facevano.
Allora subito all'inferno.
Tu dici allora subito all'inferno. E nonostante qua, in questa situazione, il Signore comunque presenta, fa capire quanto grande è la sua pazienza anche nei confronti di queste persone. Versetto 17, leggiamo giustamente che questo peccato, il peccato di questi due giovani, era molto grande davanti all'Eterno, perché essi disprezzavano le offerte fatte al Signore.
Ma io non ho capito. Non ho capito. Le persone che volevano fare l'offerta e i sacerdoti cosa facevano con l'offerta che volevano fare le altre persone?
Questi sacerdoti o questi, cosa dovevano fare?
Questi sacerdoti.
E praticamente invece di prendere, solo aspettare che la carne fosse cotta e poi loro dovevano ricevere solo quelle parti del corpo che erano consacrate ai sacerdoti, tutto il resto doveva rimanere all'adoratore e lo mangiava con la sua famiglia.
Non era poco.
E i sacerdoti anche dovevano fare bruciare il grasso, invece loro non facevano neanche bruciare il grasso, perché si vede che volevano tenersi anche quello e insaporire la loro carne quando se la cuocevano a parte fuori. E qua sembra che andassero proprio alla fine, questo servo doveva rubare in maggior quantità di carne possibile dall'altare dell'Eterno e poi l'avrebbero utilizzata loro probabilmente per fare i
Ma
loro
il
banchetti
servo
privati.
Cosa doveva fare? Il servo cosa doveva fare?
Il servo era quello che aveva il forchettone e,
ma è stato punito
e andava a prendere.
Ha peccato il servo.
Ricordiamoci sempre che l'autorità ha maggior responsabilità. E sono i sacerdoti che stanno e che hanno la principale responsabilità. Infatti Dio poi punirà la sua casa. Ricordiamoci sempre che l'autorità ha una maggior responsabilità di tutti gli altri. E qua vedremo che la punizione cadrà sui figli, ma anche su Eli, perché Eli era il padre, il sommo sacerdote, che doveva, era un'autorità ancora più grande sopra i loro figli e doveva impedire che queste cose accadessero. Ma Eli non ha fermato i suoi figli. Tra l'altro non facevano solo questo.
Ma Eli lo sapeva che facevano questi.
Sì. Eli lo sapeva, al versetto 22 scopriamo che lo sapeva, li sgrida, ma non fa molto di più per impedirglielo. Al versetto 23 leggiamo che gli dice: perché fate tali cose? Poiché sento da parte di tutto il popolo delle vostre malvagie azioni. No, figli miei, perché le voci che sento di voi non sono affatto buone. Voi inducete il popolo dell'Eterno a peccare. Se un uomo pecca contro un altro uomo, Dio lo giudica. Ma se un uomo pecca contro l'Eterno, chi intercederà per lui? Ma essi non diedero ascolto alla voce del loro padre, perché l'Eterno voleva farli morire. Ora, Eli non era solo padre, ma era anche sommo sacerdote, e quindi doveva fermarli, non doveva solo semplicemente sgridarli. Perché per una trasgressione di questo tipo era prevista una grande punizione. Ma per questi due giovani non era sufficiente. Cos'altro facevano questi due giovani? Lo scopriamo se leggiamo l'altro passaggio. In Prima Samuele, capitolo 2, al versetto 22.
Ora Eli era molto vecchio e udì tutto ciò che il figlio faceva a tutto Israele e come si coricava con le donne che facevano servizio all'ingresso della tenda di convegno.
Cosa vuol dire questa frase? Altro che festa qua. Questa è davanti al Signore una cosa abominevole per vari motivi. Oltre a rubare le offerte dell'Eterno, essi anche all'interno del luogo dedicato a Dio andavano a letto con le donne che non erano neanche le loro mogli, tra l'altro, ed erano delle donne che erano lì per servire l'Eterno. Questa cosa è una cosa abominevole e è sicuramente un'abitudine che i figli di Fineas, i figli di Eli, avevano preso dalle popolazioni cananee che abbiamo visto in studi precedenti che Israele aveva lasciato all'interno della terra promessa. Non era stato fedele e le aveva cacciate completamente. E un'abitudine di queste popolazioni pagane che Dio aveva scacciato era anche quella che veniva chiamata la prostituzione sacra. Cioè queste popolazioni, per adorare i loro dei e le loro divinità, facevano di queste cose. Davanti nei loro templi e le loro divinità facevano anche unioni di maschi e femmine che serviva a consacrarsi anche spiritualmente a queste divinità. Quindi i figli di Eli, oltre a praticare la fornicazione, quindi rapporti fuori dal matrimonio, lo facevano anche per praticare dei costumi religiosi abominevoli che Dio condannava.
Che pazienza!
Quindi capite quanto grande è stata la pazienza di Dio che gli ha permesso per un periodo che lo facessero senza che gli succedesse niente e quanto grande era il loro peccato davanti a Dio. E la Bibbia ci parla di questa prostituzione sacra che è odiata da Dio. E la fornicazione in generale è odiata da Dio e troviamo diversi riferimenti nella Bibbia. Possiamo leggere per esempio in Numeri capitolo 25.
Numeri.
Numeri, capitolo 25. È una riunione, sì. Un'assemblea. La tenda di convegno è dove si riuniva per incontrare il Signore.
25.
Numeri 25, dall'1 al 5.
Mentre Israele si trovava a Shittim, il popolo cominciò a darsi alla fornicazione con le miglie, con le figlie di Moab. Esse invitarono il popolo ai sacrifici dei loro dei e il popolo mangiò e si prostrò davanti ai loro dei. Così Israele si unì a Baal Peor e l'ira dell'Eterno si accese contro Israele. L'Eterno quindi disse a Mosè: prendi tutti i capi del popolo e falli impiccare davanti all'Eterno all'aperto, in pieno sole, affinché l'ardente ira dell'Eterno sia allontani da Israele. Così Mosè disse ai giudici di Israele: ciascuno di voi uccida dei suoi uomini, coloro che si sono uniti a Baal Peor.
Vedete che Israele, qua siamo ai tempi di Israele nel deserto, Israele era già caduto in questo grave peccato, ancora ai tempi di Mosè, quando erano nel deserto. E se leggiamo bene, in che modo loro sono caduti in questo peccato? Chi è che li ha sedotti?
Un altro popolo.
E chi di questo popolo li ha sedotti? Versetto 1? No. Versetto 1, leggiamo che...
Con le figlie di Moab.
Le figlie. Cioè, i Moabiti, che erano questi popoli pagani, mandavano le loro figlie dai figli di Israele. Così che queste figlie, magari erano anche carine, gentili, tutte buone, invitavano il popolo di Israele a fare dei sacrifici agli dèi. E non solo questo, ma durante questi sacrifici si mangiavano, si prostravano e anche facevano...
Si mangiavano tra di loro.
No, mangiavano i sacrifici e tra di loro si accoppiavano invece. E questo, vedete, che qua l'Eterno ci fa capire. Era contento di questo l'Eterno? Che cosa ha comandato di fare?
Tutto al contrario.
Di
impiccare i capi del popolo. Capite quanto era arrabbiato il Signore di questa cosa? L'idolatria e la fornicazione sono considerate cose abominevoli. E non sono solo cose che riguardano quei tempi. Perché anche l'Apostolo Paolo, quando parla alla prima chiesa, alla chiesa dei Corinzi, li mette in guardia dalla fornicazione. Cioè questa fornicazione, questa prostituzione sacra, era diffusa, è stata diffusa per tutta la storia, fino ai tempi dei Romani. E in realtà è diffusa anche al giorno d'oggi, solo che invece di adorare gli dèi si adorano il materialismo, ma con le stesse pratiche. Si fa festa, si fa banchetto, ci si accoppia e si adorano altri dei che non sono l'Eterno. Quindi la prostituzione sacra è una cosa in realtà che è sempre viva in tutte le società ed è anche un pericolo che possiamo correre anche noi.
Fine
a sedeli facevano queste cose ai tempi di Samuele, ma queste cose sono state fatte anche dal popolo di Israele quando era nel deserto molto tempo prima e hanno ricevuto una punizione da Dio, e venivano fatte anche ai tempi dei Romani. Se noi leggiamo...
Chi? Ma tu non hai detto Eli e i suoi figli?
Sì, invece?
No, e invece sono Eli e i suoi figli.
Allora, i suoi figli facevano queste cose.
Ah, no, i
Eli lo sapeva, ma non li ha fermati.
Era okay.
Phineas e Ofni. Andiamo a leggere in Prima Corinzi al capitolo 10. Come anche la chiesa di Corinto c'erano questi problemi, c'erano persone che venivano dal paganesimo e che tornavano alla prostituzione sacra, e Paolo li mette in guardia da questo punto di vista. Prima Corinzi 10, dal versetto 6 al versetto 8.
Prima Corinzi
10,
dove si trova? Prima Corinzi 6.
Dopo i Romani.
Prima Corinzi 10, 6.
10 al 6 all'8.
Allora, sa leggere. Dal 6 all'8. A 10. Dal 6 all'8. Ora queste cose avvennero come esempi per noi, affinché non desideriamo cose malvagie come essi desiderarono, e affinché non diventiate idolatri come alcuni di loro, secondo quanto sta scritto: il popolo si sedette per mangiare e per bere, e poi si alzò per divertirsi. E non fornichiamo come alcuni di loro fornicarono, per cui ne caddero in ogni giorno 23.000.
Ok, qua sta parlando di quell'evento che abbiamo letto nell'Antico Testamento e lo sta riproponendo alla Chiesa dei Corinti per metterli in guardia. Dice: queste cose sono successe, ci sono state raccontate, sono scritte affinché noi capiamo quello che piace e non piace al Signore e noi non desideriamo le stesse cose malvagie come fecero essi. Avete capito cos'è la fornicazione?
Sì.
Ok. Ma soprattutto, tu non hai capito.
Fornicazione.
Glielo spieghi tu cos'è la fornicazione? Allora, il termine fornicazione deriva da quei palazzi, quei templi pagani, templi romani. Se tu guardi, di solito vedi un sacco di uomini e donne nude.
Sì, sopra.
Ecco. Già questo ci fa capire che cos'è la fornicazione. Fornicazione era la pornografia dell'epoca, che in più aveva una, come dire, una valenza anche sacra e di adorazione delle divinità. Quindi fornicare significa avere dei rapporti sessuali al di fuori del matrimonio e soprattutto quei tempi anche per adorare gli dèi, ok? Ci hai capito? Quindi la fornicazione sono tutti i rapporti che tu hai con un uomo o una donna al di fuori del matrimonio. Tutto questo è classificato come fornicazione. E questo ci dà anche il peso del valore che Dio dà alla fornicazione. Una cosa che piace a Dio, gli piace così tanto che per la fornicazione ha fatto morire in un giorno 23.000 persone. Quindi molto più del coronavirus.
Ma quelle persone?
23.000, vabbè sì, in un giorno solo.
Quindi.
Ma solo quelle persone lì che facevano queste? Erano così tante le persone che
esatto. E poi c'è un'altra indicazione qua al versetto 7. Vi faccio notare una cosa che noi siamo abituati a dire quando sei andato in un posto: ma ti sei divertito? Ecco, nella Bibbia il termine divertimento non è una cosa bella. Qua dice: il popolo si sedette per mangiare, per bere e poi si alzò per divertirsi. Non significa che hanno semplicemente ballato e fatto discoteca, ma che dopo la discoteca si sono messi anche a fornicare. Ed è, se ci pensiamo, è lo stesso concetto di divertimento che c'è oggi. Quando vai a una festa, per divertirti, finché sei bambino vai per giocare, ma poi le feste diventano che per divertirti devi trovare una ragazza, per divertirti devi andare a letto con una ragazza, devi fornicare, eccetera eccetera, perché è lo stesso concetto pagano di divertimento. Ecco, lo scoprirai.
Io sono rimasto ecco. A giocare alla play in gruppo.
Meno male, resta lì che è molto meglio, ma state attenti perché soprattutto con i film, i telefilm, eccetera, molti seguono questa tendenza, cioè che si fanno feste per bere, per mangiare, ubriacarsi, e alla fine in realtà riproporre questi culti pagani che sono i baccanali, le fornicazioni.
Cosa
e...
sono
i baccanali erano i culti che si facevano in onore del dio del vino, in cui si facevano queste cose. Si mangiava, si beveva e si andava a letto con chiunque. Ok? Queste cose sono abominevoli davanti all'Eterno e sono tutte cose che vengono da religiosità pagane. E ancora due versetti ci mettono in guardia in Deuteronomio, al capitolo 12. Dio aveva dato delle regole al popolo di Israele su queste cose. Se andiamo al libro di Deuteronomio, capitolo 12,
Deuteronomio,
capitolo 12, dal 29 al 32. Vuoi leggere te, Gabri? Deuteronomio 12, dal 29 al 32.
Quando l'Eterno, il tuo Dio, avrà sterminato davanti a te le nazioni che tu stai per andare a spodestare, e quando le avrai spodestate e dimorerai nel loro paese, guardati bene dal cadere nel loro laccio, seguendo loro dopo che sono state distrutte davanti a te, e dall'informarti che dei loro dei, dicendo a te, davanti a te, e dall'informarti dei loro dei, dicendo come servivano queste nazioni i loro dei, farò anch'io così. Tu non farai così con l'Eterno, il tuo Dio, perché con i loro dei esse hanno fatto tutto ciò che è abominevole per l'Eterno e che egli detesta. Hanno persino bruciato nel fuoco i loro figli e le loro figlie in onore dei loro dei. Avrete cura di mettere in pratica tutte le cose che vi comando. Non vi aggiungerai nulla e nulla toglierai da esse.
Vedete, qua ci spiega anche un altro meccanismo di come funzionano queste cose. Che cosa succede? Che quando noi abitiamo insieme ad altre culture e ad altre popolazioni, la tentazione è quella di chiedersi: ma fammi sapere un po' come adori tu il tuo Dio? Perché magari, sai, lo posso adorare anch'io nello stesso modo.
Forse lo adoriamo insieme.
E forse lo adoriamo insieme e magari non siamo così diversi.
Adoravamo allo stesso modo senza sapere.
E loro hanno fatto così, no? Dicono: ah, però guarda, e tu Dio, vabbè, allora mettiamo anche nel mio tempio, organizzo questi festini che organizzi anche voi, visto che voi li fate in onore dell'unico Dio dell'universo, anche il nostro è l'unico Dio dell'universo, introduciamo la prostituzione sacra nel tempio di Dio. Questo meccanismo ci fa capire come Satana seduca le culture di tutti i tempi verso lo stesso tipo di peccato che Dio odia. Addirittura si inizia con la prostituzione sacra e poi tra le varie cose che puoi scoprire di altre religioni è che ci sono anche religioni che dicono: ma guarda, per far felice questo Dio, perché non bruci nel fuoco anziché l'agnello il tuo figlio? Olè. E Moloch era uno di questi dei che richiedeva che oggi invece portate agnello, visto che io non c'ho l'allevamento di caprette, vi porto le mie caprette Sara Estere e le brucio in onore di Moloch. Sono cose agghiaccianti,
perché
però è lì, è lì che Satana vuole portarci. E non dobbiamo pensare che ai nostri tempi queste cose non possano più accadere. Stanno già accadendo in altre forme, con altri dei che hanno altri volti, ma le cose che questo mondo vuole portarci a fare sono le stesse che ci volevano portare a fare nell'antichità,
perché nell'antichità non
dei
ci sono
tempi
riusciti.
A far cosa? A non farle o a farle?
A non farle.
Secondo te perché?
Perché Dio voleva aspettare che ancora un po' che arrivasse Gesù.
Perché il loro cuore era perverso. Tutti coloro che hanno un cuore perverso, queste cose le fanno anche oggi, come le facevano ieri. Perché l'uomo è insanabilmente malato e ha bisogno di Dio per la sua salvezza e per convertirsi da queste cose malvagie. Nonostante questo, anche il credente deve stare attento di non essere tentato da queste cose. Benché si sia convertito, deve sempre starne alla larga, non pensando di esserne immune. E infatti in Prima Corinzi, al capitolo 6, leggiamo dal versetto 12 al versetto 19.
Prima Corinzi.
Prima Corinzi 6. Prima Corinzi 6 ecco, sono nel libro sbagliato.
Prima Corinzi
6 dal 12 al 19.
Ogni cosa mi è lecita.
Lecita. Ogni cosa mi è lecita. Ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita. Ma non mi lascerò dominare da cosa. No, vai, vai, Sara.
No, no, vai tu.
No, no, vai tu.
No, vai tu.
Te, no, sì, no, sì, no.
Vai.
Ogni cosa mi è lecita. Ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Le vivande sono per il ventre e il ventre per le vivande, ma Dio distruggerà questo e quello. Il corpo però non è per la fornicazione, bensì per il Signore e il Signore per il corpo. Or Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi per mezzo della sua potenza. Non sapete voi che i vostri corpi sono membri di Cristo? Prenderò io dunque la membra di Cristo per farne le membra di una prostituta? Così non sia. Non sapete voi che chi si unisce ad una prostituta è uno stesso corpo con lei? I due, infatti, dice il Signore, diventeranno una stessa carne. Ma chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con lui. Fuggite la fornicazione, qualunque altro peccato che l'uomo commette è fuori del corpo, ma chi commette fornicazione pecca contro il suo proprio corpo. Non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, che è in voi, il quale voi avete da Dio e che voi non appartenete a voi stessi? Infatti, stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio per vostro corpo e nel vostro spirito, che appartengono a Dio.
Ok, quindi qua ci viene detto cosa dobbiamo fare noi con la fornicazione?
Cacciarla via.
Eh?
Cacciarla via.
Non solo non dobbiamo farla, ma dice anche di?
Cacciarla.
No, dice di? Non possiamo cacciarla, una volta che è lì cadiamo, bisogna fuggire. E questo è un messaggio importante. Quando il babbo gira canale o robe del genere, è perché in televisione continuamente cercano di metterci in testa queste cose, che queste cose sono buone, che queste cose sono da fare, eccetera, eccetera. Ma la Bibbia ci dà un comandamento di fuggire da queste cose. Quando le vediamo non dobbiamo combatterle o fare gli eroi, io ce la faccio, io a me non fanno nulla, eccetera, eccetera. No, qua dice di fuggire. Quando siete davanti a queste cose, allontanatevene, perché questo è uno di quei peccati che noi facciamo nei confronti del tempio del nostro corpo, che è il tempio dello Spirito Santo. E quindi ricordiamoci che il nostro corpo è stato comprato a caro prezzo e dobbiamo glorificare Dio nel nostro corpo e nel nostro spirito, che appartengono a Dio.